Radio Cinema presenta speciale Torino Film Fest.
A Italiana Doc al Torino Film Festival, Il popolo che manca di Andrea Fenoglio e Diego Mometti. Partiamo subito dal titolo perché ha un doppio diciamo così, significato, perché voi raccontate il popolo che manca, cioè i contadini e montanari che si sono allontanati dagli anni 70 in poi da alcune zone del Cuneese, come da tutta Italia, per andare a lavorare nelle fabbriche, ma questo titolo ha anche un altro valore, giusto?
Sì, il popolo che manca, sì, l'abbiamo pensato di primo acchito, direi a due interpretazioni possibili letterali, poi lascio Andrea parlarne forse in modo più approfondito. E, la prima è l'aspetto della mancanza fisica di queste persone che ci parlano da distante, che ci parlano da non solo dagli anni 60, fine anni 60, dagli anni 70, ma proprio da una cultura contadina che è sparita ed è stata cancellata dalle due guerre mondiali e dall'industrializzazione in modo quasi irreversibile. Dall'altro lato ciò che manca è una memoria consapevole di questo vuoto lasciato dalla cultura contadina, quindi ciò che manca oggi, quindi il popolo che manca, sono diversi popoli che mancano, quello che è andato a morire, che è stato Nuto Revelli arrivava a parlare ed è stato criticato anche per questo, parlando di genocidio della gente della montagna o della campagna povera. E il nostro popolo che manca anche come soggetto, cioè manca anche di una direzione e si trova su un limite che per certi versi è simile al limite in cui si trovavano le persone che vivevano gli anni 50, gli anni 60, se poi Andrea vuoi aggiungere qualcosa.
Ma si può aggiungere l'origine del titolo, no? Che parte da un concetto espresso da Deleuze, il filosofo, che parlava di popolo che manca nel cinema, diciamo, del dopoguerra. Allora lui diceva il cinema contemporaneo, dal dopoguerra in poi, il cinema politico si occupa di un popolo che manca, no? Mentre invece il cinema classico aveva il suo popolo, il cinema dei regimi avevano un popolo chiaro, il cinema politico del dopoguerra non ha più un popolo, no? Quindi l'origine concettuale del titolo è questa. Poi dopo, come ogni titolo deve fare, assume diverse sfaccettature questo popolo che manca nel film, no? nel senso del film, come diceva Diego, è perlomeno doppia questa strada, no? Manca quel popolo, ossia la civiltà contadina, ma manca anche un popolo adesso, cioè siamo noi pure che manchiamo come società post-industriale, no? E anche noi come allora ci troviamo in una situazione di confine, no? E questa situazione di confine ha bisogno di, senza apparentemente delle prospettive, assume delle prospettive paradossalmente di più attraverso quella memoria contadina, no? Che riattivata oggi ci dice altre cose, non ci dice di ritornare a quella vita, ma ci dà delle...
Una vita anche molto feroce.
Sì, attraverso il film sicuramente esce fuori anche la faccia feroce di quella civiltà, insomma, non per niente idilliaca. Però nello stesso tempo il rapporto con la terra che si porta dietro quella civiltà ci ridà oggi un senso del limite che è forse ecologicamente, diciamo, nel senso più ampio possibile, è la prospettiva più interessante che dà questa memoria, no? E quindi il film non fa altro che volere tentare di unire passato, presente e futuro.
Sì, perché stilisticamente è un lavoro molto complesso, ricco di tante suggestioni. Ci sono le testimonianze dei vecchi, diciamo, dei testimoni già intervistati da Revelli, e quindi le sue registrazioni, nuove registrazioni e vostre nuove immagini, 5 anni di lavoro.
Sì, 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 il progetto è già nato così, costruito così, pensato così. Pensato così perché l'idea fondamentale era quella di fare proprio un paragone tra un paragone, sarebbe meglio dire una stratigrafia della trasformazione della provincia di Cuneo, intesa in modo metonimico per quello che è stato il cambiamento della società italiana dalle guerre ai giorni nostri, no? Quindi un po' in modo simbolico, no? Perché lì in provincia di Cuneo forse si sono sentite tanto con una grande eco la catastrofe del mondo contadino, anche grazie al lavoro di Nuto Revelli, soprattutto grazie al lavoro di Nuto Revelli. Quindi la nostra idea era di capire, cercare di capire dopo la fine di questa cultura contadina, i figli, i discendenti, i cugini, le persone che venivano dopo, cosa ne rimaneva e che tipo di cultura, che tipo di società si era creata e si stava creando. Questo non facendo una ricerca sociologica, ma andando semplicemente tramite un dispositivo che è stata l'occasione per tutto questo lavoro, andando a intervistare quelle persone che ci permettevano poi di fare un paragone, no? di fare un bilancio, un bilancio aperto, non è questo il nostro lavoro, non vuole essere un fine risolutivo che dice beh, è successo così, questa è stata la trasformazione e si può leggere solo in questo modo. Tant'è che, come diceva Andrea, lo sguardo sul passato, presente e futuro fa parte della nostra strategia di intervista, dove sovente si è chiesto alle persone da noi intervistate di vedere come si prefigurano, no? Come si prefigurano il loro futuro. E sicuramente è stato di grande aiuto. Io parlo più dell'aspetto proprio della ricerca, delle testimonianze, è stato di grande aiuto la mediazione di Nuto Revelli stesso, la fama che lui ha tuttora radicata nel territorio, che ci ha permesso di organizzare degli incontri pubblici in cui hanno partecipato diverse persone e che ci hanno aiutato poi a trovare le altre persone da intervistare o che loro stesse fossero state intervistate. Quindi tutto questo materiale e la stratificazione di tutto questo materiale dalle vecchie testimonianze così fantasmatiche, no? così emotivamente coinvolgenti, alle nostre nuove testimonianze che sono solo un eco della potenza di quelle vecchie, questo bisogna dirlo, però tutto questo materiale ci ha permesso di fare questo lungo, ecco, direi questo lungo colloquio tra le persone che poi nel film ha la prevalenza il colloquio dei vecchi testimoni, no? Che poi per quanto riguarda l'immagine lascio parlare.
Sì, poi volevo aggiungere una cosa sul popolo che manca, che mi dimentico sempre, e anche il senso utopico che contiene il concetto di un popolo che manca rapportabile a quello dell'isola che non c'è, no? In qualche modo. Allora assume anche questa accezione, il popolo che manca. Per le immagini invece abbiamo adottato un metodo ben preciso, ossia quello di andare a filmare i luoghi che sia sono stati descritti dai testimoni di Revelli, per come si presentano oggi chiaramente, e sia i luoghi che vengono descritti dai discendenti, dai discendenti di quei testimoni. Quindi abbiamo composto, anche abbiamo intrapreso una serie di viaggi, tra i quali anche viaggi a piedi, no, per la montagna, a andare a rivisitare le borgate montane che venivano abitate allora dai testimoni rebelli. Abbiamo rivisitato quei luoghi che appunto venivano descritti dai testimoni rebelli, che alla fine risultano nel paesaggio contemporaneo come dei ruderi, no? Però i ruderi, ecco, questo percorso dei ruderi l'abbiamo seguito non solo per descrivere la società contadina, no? La civiltà contadina, ma anche per descrivere in certo qual modo quello che oggi si presenta come rudere di una civiltà industrializzata, no? In qualche modo anche rendendo il film un film in assenza d'uomo quasi, no? Dove c'è la testimonianza dell'uomo sempre, però paradossalmente si vede un mondo quasi postumano, composto quasi solo da ruderi, sia contadini e sia industriali, no? Questo compone un po' l'immaginario del film, che appunto cerca l'immagine in qualcosa che anche nelle immagini mancano, pure nelle immagini mancano, non solo i testimoni mancano in qualche modo come popolo, ma pure le immagini dimostrano un mondo in attesa, insomma.
A me è piaciuto anche quello che aveva detto il figlio di Revelli, dicendo che sono comunque luoghi importanti per la memoria, sono il simbolo della lotta partigiana anche, sono luoghi che hanno bisogno del rispetto perché noi abbiamo una sorta di debito nei loro confronti.
Sì, si riferiva a lui nel modo specifico alla borgata di Paraloop, però in realtà sì, tutta la montagna cuneese è stato luogo di resistenza. Noi forse l'abbiamo, cioè questo aspetto non l'abbiamo approfondito assolutamente. Noi, quello che a noi interessava era la coincidenza tra la fortunosa possibilità di avere le interviste di Revelli e riuscire in modo capillare, andare a trovare i posti dove erano state realizzate o di cui si stava parlando, e da questa precisione, da questa coincidenza, cercare di innescare questo rispetto e questa coscienza che ciò che noi vediamo oggi come rudere, come case cadenti, anche solo più come muri, riconoscibili, no? In realtà erano stati abitati, erano luogo di abitazione fino a 60 anni fa, quindi secondo me questa è anche una cosa importante, questo meccanismo, questo innesco è possibile nel momento in cui noi abbiamo la certezza storica che in questi posti erano stati abitati dalle persone che Revelli aveva intervistato, e quindi tanto più è angosciante vedere, come diceva Andrea, invece i nuovi capannoni, i nuovi ruderi post-industriali, cioè le strutture di solito di cemento, cementificate, che neanche vengono utilizzate e già sono ruderi, perché in quelle c'è proprio la mancanza di questa vita. Cioè, queste sono sterili, i ruderi di pietra non sono sterili, hanno sempre qualcosa di evocativo, che lì è confermato dalla presenza di queste voci, quindi penso che il rispetto di quei luoghi e per quei luoghi da noi venga fuori più coerentemente da questo, da questo aspetto della ricerca.
C'è da dire anche sul fatto che è interessante la dinamica di consumo che c'è nei ruderi, no? Che noi abbiamo trovato nel paesaggio, no? considerando un po' il paesaggio come, come volto del, delle società, no? Il volto delle società che vengono fuori dal film. Il fatto che i ruderi montani abbiano una storia secolare, invece poi ci troviamo davanti a delle ruderi industriali che hanno una storia di 50 anni, 100 anni, fino al paesaggio che abbiamo filmato dei, dei capannoni commerciali degli ultimi 15 anni, no? Che invece nascono già, molti di essi, ma nascono già come ruderi, quindi c'è questa dinamica di consumo del rudere che man mano rappresenta una società sempre più onnivora di ruderi, no? Che già costruisce già il suo ruder, no? E lì è sintomatico anche diciamo l'immagine di una società che non riesce ad avere futuro proprio per questo suo consumo immediato, no? Questo è anche la dinamica dell'immagine, riflette anche la dinamica delle immagini riprese. Appunto, noi utilizziamo solo immagini riprese nel contemporaneo, no? Nel film c'è solo immagine contemporanea, e anche questa, no? Alla fine la narrazione.
Sinteticamente volevo anche capire quello che, diciamo così, è legato al Popolo che manca documentario presentato a Torino, perché c'è tutta una serie di diciamo così lavori che nasceranno attorno a questo, no? Una serie di documentari.
Sì, abbiamo realizzato e stiamo quasi per concludere una serie documentaria omonima, Il Popolo che manca, divisa in 3 film.
Il lavoro, la terra e la migrazione, giusto?
Sì, lavoro, terra e migrazione sono i tre film. I tre film che, partendo dallo stesso materiale a cui siamo arrivati per Il Popolo che manca, danno però più risalto al dialogo tra i nuovi e i vecchi testimoni, quindi mettono in risalto poi il fine primo della nostra ricerca, che abbiamo chiamato Progetto Aristeo. Allora, in questi tre film cerchiamo di descrivere con una narrazione puntuale le tre tematiche principali del lavoro di Revelli, tre delle tematiche principali del lavoro di Revelli, che sono il lavoro, quindi la necessità del lavoro, dal lavoro agricolo fino a ciò che rimane del lavoro oggi, diciamo il lavoro post-industriale, il rapporto con la terra, la sussistenza al concetto di ecologia oggi, e le migrazioni, un confronto sì tra le migrazioni forzate per necessità dell'inizio del secolo fino ai luoghi comuni sull'immigrazione oggi, no? Quindi è più o meno quello che abbiamo cercato in questa serie documentaria, completa, approfondisce questi argomenti, volendo anche essere uno strumento che accompagna di più, diciamo così, lo spettatore, cioè spiega puntualmente quello che per noi è stata l'evoluzione su queste tre tematiche nell'ultimo secolo. E in più c'è invece già online un sito, il sito di questo lavoro, dove abbiamo riflettuto sul fatto, all'origine del sito c'è la riflessione per come utilizzare tutto questo enorme materiale che abbiamo raccolto, e l'idea è stata quella di fare ciò che potremmo chiamare uno scarto della lavorazione, del montaggio, invece una risorsa, perché tra tutte le centinaia di... cioè, noi abbiamo raccolto più di 100 interviste, 130, e tante di quelle di Revelli che abbiamo ascoltato, tutte queste noi le conosciamo, le abbiamo sbobinate, e quindi sul sito www.popolochemanca.it abbiamo creato un vero e proprio database online che si può consultare e che quindi permette in qualche modo di entrare dentro lo studio, diciamo così, la camera degli autori, non so come dire, di
i nomi.
Sì, e di capire con che materiale abbiamo avuto nelle mani noi, e quindi anche un po' l'origine spuria un po' di tutto il materiale che abbiamo raccolto, e come quindi forse ancora meglio siamo arrivati poi a, ai film, sì, al film e alla serie che è di prossima realizzazione.
Perfetto, io vi ringrazio molto e ripeto il sito www.ilpopolochemanca.it perché davvero merita di essere visitato. Giovanna Barrecca, Radio Cinema, Torino 2010.